Le 8.44, buongiorno, benvenuti. Torniamo questa mattina in apertura della nostra trasmissione su un libro che abbiamo presentato con uno degli autori qualche giorno fa, Prima le persone, contro il decreto Salvini, il libro che il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha scritto con Giovanni Maria Flick, giurista politico, accademico italiano, presidente emerito della Corte Costituzionale, ministro di Grazia e Giustizia durante il primo governo Prodi, soprattutto per una iniziativa politico-giudiziaria, diciamo così, tra virgolette, da parte della Regione Toscana e di altre regioni di impugnare il decreto Salvini sulla sicurezza. Come sappiamo, le cose non sono andate a buon fine, però su questo aleggia anche un clima che si dispiega da alcune settimane, da alcuni mesi, e le notizie di quest'oggi: la scarcerazione di Carola Racete, la capitana della nave che ha fatto molto discutere in questi giorni, l'ira di Salvini, la marcia indietro sulle espulsioni addirittura. Qual è il contesto in cui ci muoviamo? Lo chiediamo proprio al coautore di Prima le persone, il professor Giovanni Maria Flick. Professore, buongiorno a lei, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno, prego.
Senta, prima di andare sul libro, che comunque al di là poi del no, diciamo così, da parte della Corte rimane nella sua attualità, lei non nota, come dire, una forzatura istituzionale? Il ministro degli interni, che prova di accentrare su di sé una serie di poteri che non sono i suoi, chiede arresti, espulsioni ed altre cose del genere. C'è questa frizione in questo momento, secondo lei?
Da parecchio tempo che il ministro degli interni usa un linguaggio un po' pesante, è un linguaggio nel quale siamo sempre al io decido, io faccio. La Costituzione all'articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo, il quale la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Quelle forme e quei limiti sono anche la ripartizione di poteri e la ripartizione di responsabilità tra i vari organi dello Stato. Fatta questa premessa, io per parlare del libro e del risultato del ricorso alla Corte Costituzionale vorrei provare a mettere insieme, accanto alla pronuncia della Corte Costituzionale, la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
certo,
recentissima. Come lei sa, era stato richiesto da alcuni migranti, era stato fatto un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo chiedendo un intervento urgente nei confronti della situazione della Sea-Watch, cioè di 40 persone tenute su una nave vicino ai confini delle acque territoriali in condizioni di salute stressanti. La Corte CEDU ha risposto che non vi erano gli estremi per intervenire in termini di urgenza. È un potere che la Corte ha soltanto nei casi di danno irreparabile, che qui la Corte non ha visto. Però ha sottolineato con una certa chiarezza che lo Stato italiano deve monitorare la situazione, doveva monitorare la situazione ed intervenire ove le cose si rendessero più urgenti per motivi di età o per motivi di salute delle persone a bordo della nave. Cioè, il primo discorso è questo. Il secondo discorso, il secondo rifiuto, chiamiamolo così, di giustizia, l'abbiamo avuto da parte della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che le regioni non potevano chiedere ad essa un intervento e una valutazione di costituzionalità sul decreto di sicurezza e immigrazione, perché attiene a materie legislative di esclusiva competenza dello Stato
centrale
e non di competenza delle regioni. Ha anche aggiunto nel comunicato stampa che ogni valutazione sulla legittimità del contenuto di queste norme se lo riserva nel momento in cui le venisse sottoposto, mentre invece è intervenuta subito, perché rientrava nell'ambito della competenza dell'autonomia dei comuni e delle province, per la quale non c'è una esclusività di competenza dello Stato, rientrava invece in quel settore, quindi poteva essere deciso il problema dell'incostituzionalità del potere dello Stato di sostituirsi al prefetto, di sostituirsi a comuni e province. Ecco. Due sentenze, una di Strasburgo e una del Palazzo della Consulta, che hanno negato giustizia, se vogliamo negato giustizia, tra l'altro questo mi fa pensare, ma a chi devono rivolgersi i migranti per ottenere giustizia
infatti,
sotto questo
infatti.
Profilo?
Ecco, lungi da noi, diciamo...
Prego. No, aggiungo anche un'altra cosa, che l'attenzione, io mi prendo ben guardia dal criticare una corte nella quale ho lavorato per 9 anni e alla quale si deve rispetto pieno.
Appunto.
Aspetto a leggere le motivazioni della sentenza, per ora disponiamo soltanto del comunicato stampa della corte.
Certo, del 20 giugno, sì.
Ecco, sì, esatto. Così mi sarebbe piaciuto, mi sarei augurato che anche declinando la competenza in termini di inammissibilità del ricorso, la Corte forse spendesse qualche parola in più. In fondo, se penso a un'altra vicenda umana molto drammatica e molto importante, quella del fine vita, la Corte Costituzionale ha emesso un'ordinanza in cui è stata ricca di anticipazioni e di valutazioni sul futuro. Qui invece no, assolutamente. Ecco. Allora, mi sembrano sentenze tutte e due, quella di Strasburgo e quella di Roma, forse un po' burocratiche.
Sì, infatti, ma perché forse
mi auguro che nella motivazione della sentenza di Roma
ci sia di
questo
più.
Problema emerga.
Infatti, perché come dire, noi cittadini anche un po' profani rispetto a temi così alti, sentiamo una pressione politica probabilmente, cioè o forse la pressione di un clima. La Corte non si lascia influenzare.
Queste cose le lasci dire a chi esprime nei confronti della magistratura dei commenti e degli atteggiamenti che non dovrebbe permettersi, soprattutto se vive in una posizione istituzionale di responsabilità.
Certo,
la mia esperienza alla Corte mi dice che non può essere così.
Questo ci conforta.
A un discorso, come vi dicevo, forse un po' burocratico, forse un po' di astrattezza, e mi auguro, e vedremo se per caso questo profilo viene in qualche modo toccato con molto garbo dalla Corte nella motivazione della sentenza. Non poteva toccarlo nel comunicato stampa. Ecco. E detto questo, c'ho un altro profilo di perplessità, non solo chi dà giustizia ai migranti, perché sia chiaro, qui stiamo parlando di diritti fondamentali che spettano a tutti gli uomini, quindi anche ai migranti, anche ai clandestini.
Certo.
È di questo tipo di diritto qua che la Costituzione e la Dichiarazione Universale riconoscono a tutti gli uomini, a tutte le donne, ovviamente.
Certo.
Diritto alla vita, diritto alla salute, eccetera. Ma a questo punto mi impressiona la assonanza che la vicenda di Agrigento pone tra due emblemi della diversità. Io ho sostenuto, credo anche nelle riflessioni che ho proposto nella mia parte in quel libro, il carattere emblematico della diversità in senso negativo, in senso di inferiorità, in senso di intolleranza dell'ebreo, l'antisemitismo, della donna, il femminicidio, del migrante, paragonato, cioè considerato emblema della insicurezza. Ora qui, in questa situazione, abbiamo si uniscono due profili della diversità e mi fanno paura. Uno è quello nei confronti del migrante, l'altro è quello nei confronti della donna, perché la capitana, così come o elogiativamente o dispregiativamente è stata nominata, la piratessa qualcuno l'ha nominata, la criminale, ecco, sempre commenti che per pietatis causa, non vorrei sottolineare ulteriormente, e credo che si sono assommate le reazioni contro due tipi di diversità che non viene tollerata. Ma come si permette a una donna che di per sé è inferiore di darsi da fare per tutelare i migranti che di per sé sono inferiori? È diverso. Non so se ho reso l'idea.
Assolutamente, ma è spaventosa questa cosa, infatti, cioè ci riporta indietro in anni drammatici.
È preoccupante perché fa parte, tra l'altro, di una situazione, e qui mi leggo anche al fatto che la Corte non abbia potuto intervenire, perché dice che è competenza esclusiva dello Stato, non dice se è una competenza che c'è o che non c'è, dice che è una competenza esclusiva dello Stato, che non vi sono riflessi per le regioni rispetto alle decisioni della Corte, vedrò come è motivata. Ma mi preoccupa anche un altro profilo.
Prego.
Che noi stiamo perdendo le caratteristiche del welfare state, dell'assistenza, della previdenza, dell'assistenza sociale, le cose di cui si faceva riferimento nel ricorso alla Corte Costituzionale, perché la Regione ritiene, a mio avviso, non a torto, che aver levato ad esempio l'accesso ai centri di accoglienza o i permessi per ragioni di solidarietà si trasforma queste persone, come è capitato in concreto, in situazioni di irregolarità. Noi abbiamo 50-60 mila, mi pare, secondo una ricerca fatta da Listi, migranti che erano in una condizione di precaria regolarità e che adesso sono irregolari totalmente.
E questo ha delle ricadute anche sugli enti locali e sulla regione, evidentemente.
E questo, a mio avviso, ha delle ricadute sugli enti locali. La Corte sembra escludere nel comunicato in cui parla di mancanza di conseguenze dirette o indirette sulle competenze regionali. Forse sulle competenze, ma sulla vita della regione no.
Non c'è alcun dubbio, no. Per questo lei ha parlato, come dire, di un'espressione un po' burocratica, che vedremo meglio.
Mi aspetto a leggere la motivazione della sentenza. Le aggiungo però una cosa, che registro con preoccupazione, che più si stringe sul versante dell'assistenza, del welfare, e più si spinge sul versante penale, quello che qualcuno chiama il populismo penale, cioè trasformare il diverso, tra virgolette, da persona che deve essere aiutata per raggiungere la pari dignità sociale in persona che deve essere isolata e deve essere punita per questa sua situazione.
Appunto, professore, le faccio un'ultima domanda che forse, mi perdoni, sia un profilo più politico che giuridico, però io abbiamo l'impressione che oggi siano accaduti due fatti importanti. Cioè, da una parte abbiamo capito per l'ennesima volta che non c'è legame tra le ONG e i cosiddetti scafisti, abbiamo capito che alla fine, dopo il balletto mediatico, queste navi attraccano. Contemporaneamente c'è stato un bombardamento su un centro di detenzione in Libia e abbiamo anche capito, dopo le decine di morti, che quelli sono degli inferni in terra.
Dato dai libici al carattere non sicuro dei porti in Libia e della impossibilità di riportare la gente in Libia, ammesso che ce ne fosse bisogno di avere questo tipo di bollo. Primo discorso. Secondo discorso, l'affermazione: io difendo i confini della patria. Di fronte a 40 disperati che stanno bordeggiando fuori ai confini del mare territoriale, mentre altre persone con i battellini arrivano e sbarcano nella stessa isola, ma mi lascia molto perpreso sulla capacità di difendere i confini della patria.
Non c'è dubbio.
L'ultima cosa, colgo un unico segnale positivo in questo momento di carattere generale: due donne al vertice dell'Europa.
Sì.
Che mi fa ben sperare rispetto a quello che era l'aura maschilista che si respirava prima, mi fa sperare che a questo punto la condizione, che questo non sia un ulteriore stimolo alla reazione, all'odio, all'intolleranza verso la donna, ma che sia un ulteriore passo in avanti verso la pari dignità sociale in questo senso.
Professore, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Di nulla, spero di aver, non dico chiarito, ma perlomeno portato sul tavolo qualche argomento di riflessione.
Sì, più di uno, abbiamo ricevuto molti messaggi in questo momento, in questi momenti, anche di gratitudine rispetto a queste riflessioni.
Vabbè, meno male.
Grazie professore, buona giornata. Grazie.
Buongiorno.